Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
Buonasera cari amiche e cari amici, siamo ormai giunti alla vigilia del Natale e allora vi segnalo due libri, per cominciare, molto belli ma anche altrettanto utili, entrambi pubblicati da Yacabook, che ci fanno conoscere anche il pensiero di un importante teologo francese, François Boesfleug, che è un significativo teologo storico dell'arte, già appartenente all'ordine dei Domenicani, ordine che poi ha abbandonato dopo aver deciso di sposarsi. Di lui, con Emanuela Fogliadini, anch'ella esperta di teologia e di arte, in particolare bizantino-ortodossa, esce Il Natale nell'arte, 214 pagine ricche di illustrazioni, 70 euro. Troveremo qui 50 opere da una delle primissime natività rappresentate, questa in un sarcofago del IV secolo che troviamo al museo di Arles, a quella più recente del 2018 di un'artista serba, Anna Ilic. Gli autori dunque hanno voluto qui esplorare i due ambiti dell'arte cristiana, quello occidentale e quello orientale, per toccare anche espressioni maturate in continenti lontani, cercando di cogliere gli aspetti teologici più significativi che emergono dalle interpretazioni della natività dei vari artisti. Il secondo libro, dello stesso autore, di François Boesfleug, ha apre un problema interessante sul mistero al centro del Natale, cioè l'incarnazione di Gesù, che il 24 apparirà a chi crede come una piccola creatura nella quale si è incarnato appunto il Figlio di Dio. E proprio questo aspetto affronta l'autore nel libro Gesù fu veramente bambino, col punto interrogativo, un processo all'arte cristiana, pubblicato ancora da Yacabook, tradotto da Alessandro Cavo, 164 pagine, anche queste molto ricche di illustrazioni a colori, 50 euro. Questo libro, anch'esso, non è un semplice libro strenna, anche se sarà un regalo gradito per gli appassionati d'arte e per i cultori di cose religiose, perché pone appunto un problema teologico, quella dell'autentica umanità di Gesù, che sarebbe stata tradita nell'iconografia cristiana, che presenta sempre il bambino Gesù non come un ragazzino qualunque, ma come un personaggio che esprime e anticipa il suo destino e manifesta fin dalle prime battute, potremmo dire, i segni della sua divinità. Avvalendosi della sua doppia competenza in teologia e in arte, dunque, l'autore vuole innanzitutto presentarci un'iconografia ragionata del bambino Gesù, catalogata a seconda del modo in cui le opere d'arte si accostano al tema dell'infanzia di Gesù. E poi vuole intraprendere, lo cito, una riflessione specificamente teologica sulle idee espresse e tradotte visivamente dalle opere d'arte che hanno per soggetto operatore Gesù bambino, e in particolare riflettere sulla questione di sapere se il Gesù dell'immaginario pittorico occidentale abbia avuto una vera infanzia. E sentiamo dal libro alcune righe a conclusione sull'immagine che del bambino Gesù ha diffuso l'arte occidentale a partire dal Rinascimento.
Il Gesù bambino del cristianesimo del Rinascimento e dell'epoca moderna sembra essere stato complessivamente il luogo di proiezione immaginaria di tutti i desideri più o meno fantastici di sfuggire alla condizione umana, il che finirebbe per far dubitare della realtà della sua incarnazione. È vero che l'arte religiosa occidentale aiuta a credere che il Verbo di Dio ha assunto la condizione umana in Gesù di Nazareth? È troppo divino, sin dalla sua primissima età. Si tratta di un bambino più spesso privato di una vera infanzia. Pensiamo di averlo dimostrato.
Un altro libro che ci accompagna con parole e immagini al mistero del Natale è quello di frate Enzo Fortunato, che è direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi, giornalista e autore di Il Natale di Maria, nove meditazioni con i colori di Giotto, pubblicato da San Paolo, 224 pagine, 28 euro. Dall'Annunciazione al trasferimento a Nazareth, le nove tappe che scandiscono il rapporto di Maria con Gesù ancora bambino e sono illustrate dalle parole dell'autore e dalle meravigliose immagini degli affreschi di Giotto alla Basilica di Assisi, un'impresa che tra le altre osservazioni viene presentata nell'introduzione da un amico che da poco ci ha lasciato e che qui voglio ancora ricordare, cioè Philippe Daverio, al quale il libro è dedicato. Frate Enzo ha voluto costruire un libro positivo per rinsaldare la fiducia in noi stessi e nella vita, e lo ha fatto con l'obiettivo di ricordarci che il Natale non è una favola per bambini. In ogni capitolo troviamo dunque il rimando e il commento ai passi relativi all'episodio considerato, e la sua lettura francescana, che Giotto e la sua bottega interpretarono nei celebri affreschi del transetto destro della Basilica Inferiore. E sentiamo dal libro un breve passo sulla scena della Natività, che parte da un dettaglio sugli affreschi, il quale ripropone proprio il tema sollevato da Bess Pflug a proposito della descrizione della natura umana della rappresentazione di Gesù bambino.
I bambinelli della scena sono due. Si tratta della maniera più semplice e immediata per descrivere la doppia natura di Cristo, quella divina e quella umana. Quella divina sotto lo sguardo premuroso della madre, quella umana tra le braccia delle levatrici, una delle quali è intenta nel gesto naturale di pulire il nasino del neonato. Come nota Elvio Lunghi, ai piedi di quest'ultima si vede la vasca utilizzata per il bagnetto, in origine rivestita da lamine metalliche diventate scure per l'ossidazione, e lì accanto la seconda levatrice, che tende un panno per asciugare il bimbo.
Un'altra voce inquieta della spiritualità italiana è quella di padre Ernesto Balducci, vissuto tra il 1922 e il 1992, il prete toscano, espressione molto importante dei tentativi di rinnovare la Chiesa cattolica fin dagli anni 50. Di lui San Paolo pubblica gli scritti sul Natale, La nostra infanzia, che raccoglie le omelie sul Natale tenute fra il 1955 e il 1976, 110 pagine e 15 euro. Sono brevi scritti inediti che presentano il pensiero sul Natale di questo importante protagonista della Chiesa cattolica e del rinnovamento della Chiesa cattolica in quegli anni, che insistono sull'aspetto gioioso del Natale, che ci allontana dalla vecchiezza rappresentata dal peccato, come scrisse nell'omelia del 1956. Più noi siamo astuti, furbi, lussuriosi, superbi, orgogliosi, e più siamo vecchi. E sull'impegno politico e sociale di padre Balducci, che animò il gruppo che si raccoglieva attorno a Giorgio La Pira, vi segnalo del giornalista Mario Lancisi I Folli di Dio, La Pira, Milani, Balducci e gli anni dell'isolotto, pubblicato sempre da San Paolo, 224 pagine, 18 euro, che ricostruisce l'intensa attività svolta a Firenze nel secondo dopoguerra da questo gruppo di preti e politici per rinnovare non solo la Chiesa, ma anche la strategia della Democrazia Cristiana per favorire l'apertura a sinistra. Ma torniamo a frate Enzo Fortunato, che con Mondadori ha pubblicato un interessante libro, La tunica e la tonaca, due vite straordinarie, due messaggi indelebili, 124 pagine, 17 euro. Le due vite sono quelle di Santa Chiara e di San Francesco, di cui troviamo testimonianza in un oggetto modesto ma dal grande significato simbolico, cioè la tunica che indossava San Francesco. Nel corso del restauro di questo abito, avvenuto qualche anno fa, era emerso che le cuciture del saio erano state fatte da Santa Chiara, appunto, che aveva utilizzato come toppe alcuni brani del proprio mantello. L'autore riprende questa lontana scoperta e ne fa l'occasione per una riflessione che collega quella tonaca alla tunica di Cristo, in particolare quella che i soldati romani si giocarono a dadi durante l'agonia sulla croce. E il confronto tra le due vesti assume un carattere simbolico della missione di San Francesco e allo stesso tempo del progetto di vita al quale questi si dedicò. La tonaca di quest'ultimo, infatti, diventa, come ci spiega l'autore, certificazione più tenera e intransigente della capacità di San Francesco di dare la precedenza ai bisogni radicali. Una tunica poverissima, fatta di toppe, modestie e convivialità, che esprime appieno lo sforzo francescano di tendere alla bontà, all'amore e alla felicità. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti.
Il 2020 lentamente se ne sta andando e noi proveremo a chiuderlo nel migliore dei modi, raccontando le vostre storie. Questa volta però, allo speciale di Linee d'Ombra dell'ultimo dell'anno, le storie che racconteremo saranno tutte quelle che in questo 2020 non avete avuto modo, tempo o voglia di raccontare. Tutte le cose non dette. Tutte le cose che avete tenuto per voi, a causa della distanza dai vostri cari, a causa della solitudine o della paura. Nello speciale dell'ultimo dell'anno dedichiamo un'ora intera, l'ultima ora di questo 2020, alle vostre storie e confessioni che quest'anno così particolare non vi ha permesso di fare o di raccontare. Scegliete il modo che preferite per inviarcele, via mail a lineedombra@radio24.it oppure con un audio WhatsApp al 331 57 55 721. Sono Matteo Caccia e ci sentiamo alle 23 del 31 di dicembre qui su Radio 24 per chiudere questo 2020 esorcizzandolo nel modo che conosciamo meglio, raccontando tutte le cose non dette.
Un libro tira l'altro.
Ben ritrovati con Salvatore Carruba. L'ultimo libro di Enzo Fortunato ci introduceva un aspetto inatteso, quello del rapporto tra abito e religione, un ambito affrontato in un insolito libro di Alberto Fabio Ambrosio, teologo domenicano, autore di Dio tre volte sarto, moda, chiesa e teologia, pubblicato da Mimesis, 172 pagine, 12 euro. Questo del rapporto con la religione di un oggetto apparentemente così frivolo come l'abito è un tema che sta interessando molto l'autore, il quale invita dunque a riflettere dal punto di vista cristiano a questo tema. E come ricorda il cardinale Gianfranco Ravasi nella prefazione, Dio non solo è santo, ma è anche sarto, fin da quando provvide di vesti Adamo ed Eva prima di cacciarli dal paradiso. Ma è sarto per altri due aspetti, ci spiega padre Ambrosio, perché il Cristo Signore che riveste la tunica senza cuciture, verrebbe proprio da dire, non fatta da mano d'uomo. È quella appunto di cui ho parlato poco fa nel libro di padre Fortunato. E infine lui, continua padre Ambrosio, di cui dobbiamo rivestirci. Dio è sarto e vestito al tempo stesso, perciò si può davvero parlare di una teologia della moda. E sintetizza l'autore questo legame nelle ultime righe del suo libro, ispirate all'opera e alle esperienze di Yves Saint Laurent.
Nella prefazione a un libro particolarmente interessante, la cui struttura interna è tutta un riferimento a una terminologia teologica, Pierre Berger, che aveva condiviso buona parte della vita di Yves Saint Laurent, utilizza un linguaggio che è altamente religioso, spirituale, addirittura teologicamente ineccepibile. Si domanda infatti se così la moda abbia dei segreti, come se si potesse quindi scoprirli e diventare quindi stilisti. Non ne sono sicuro. Parlerei piuttosto di misteri. I segreti si trasmettono, i misteri si svelano. Nello studio dove Yves Saint Laurent ha costruito tutta la sua opera, l'ho visto battersi contro le forze ribelli che l'assalivano e l'ho visto uscirne vittorioso. Durante i 40 anni ho assistito al cerimoniale che questo libro descrive così bene. Disegno, tela, prova, ancora prova, distribuzione degli accessori e, come la crisalide finisce per diventare farfalla, il disegno dona luce al vestito. Il mistero è addomesticato. Lo specchio, che ricopre tutto un muro dello studio, ha giocato un ruolo preminente. Riflette e permette di riflettere. Abbiamo tutti voglia di andare dietro quello specchio, di attraversarlo, di incontrare l'invisibile, di scoprire il mistero.
Fermiamoci sul tema della moda con uno dei nomi mitici del sistema italiano, e cioè Salvatore Ferragamo, di cui Eletta pubblica l'autobiografia Il calzolaio dei sogni, 240 pagine, 24 euro. Ferragamo aveva scritto questo libro in inglese nel 1957 e la prima edizione italiana era uscita nel 1971. Adesso ritorna con alcune correzioni di forma e ci offre un'efficace, ovviamente partecipe, ricostruzione del clima che ha portato al successo planetario della moda italiana. Ferragamo ricorda le sue origini, come sapete molto modeste, era l'undicesimo di 14 figli, nato in un borgo isolato nell'entroterra napoletano. Fin da piccolo manifestò una grande passione per l'attività del calzolaio, considerato allora come l'ultimo dei mestieri. Ma Salvatore aveva visto giusto e lo dimostrerà ben presto, già a 9 anni, alla famiglia e al paese. Poi il primo negozio e soprattutto il salto negli Stati Uniti, convinto da un fratello che lavorava in una fabbrica di scarpe a Boston. Ma Ferragamo ci tiene a comparire come uno che non si è montato la testa e scrive: per favore, guardate oltre la storia del bambino scalzo e quasi analfabeta che alla fine è diventato un celebre calzolaio, e concentrate la vostra attenzione sul piacere che deriva dal camminare bene. Questo piacere Ferragamo l'ha saputo garantire e soprattutto diffondere a partire dal mondo del cinema, al quale egli era presto approdato aprendo un negozio a Santa Barbara in California, da dove affermerà la propria filosofia basata più che sulla bellezza dei modelli, ci dice lui stesso, sulla loro perfezione in grado di tutelare il piede. Ma Ferragamo capisce anche ben presto che la sua vocazione per avere successo deve avere una dimensione industriale, che all'inizio andrà male, molto male, addirittura con un fallimento, ma che gli darà poi la spinta per realizzare il suo sogno a Firenze. E torniamo a un sia pur insolito clima natalizio con Adam Kay, che è un comico, attore e sceneggiatore inglese, nonché ex medico, autore di Di turno la notte di Natale, pubblicato da Mondadori, 146 pagine, 17 euro, tradotto da Gioia Sartori. accennavo all'esperienza di medico dell'autore, che nasce come specialista in ostetricia e ginecologia e che ricava questo romanzo proprio dalle sue esperienze degli anni lontani di specializzazione, in 6 dei quali su 7 che lavorò in corsia il giorno di Natale. E da questi 6 Natali in corsia lo scrittore ha tratto il materiale per raccontare questi 6 Natali trascorsi a lavorare con altri medici e infermieri, dominati da 25 storie particolari ambientate in un clima che da un lato risente dalla particolarità del giorno, ma anche dall'inarrestabile routine ospedaliera che racconta spesso con commozione l'autore. E da questo libro vi propongo le prime righe che vogliono dissacrare la tradizione del Natale, ma che forse quest'anno raggiungeranno l'effetto inverso, quello di farci guardare con nostalgia proprio al Natale tradizionale e amato, pur nelle sue apparenti assurdità.
Natale è quella parentesi profumata di pino e decorata di ghirlande in cui, che vi piaccia o no, tutto si ferma. È un'apocalissi temporanea in cui le abitudini quotidiane vengono sostituite da sogni febbricitanti di spensieratezza e buona volontà. E per un'interminabile settimana la routine viene buttata alle ortiche, rimpiazzata da strampalati rituali obbligati. Vi ritrovate costretti a partecipare a giochi di società con i parenti, quegli sconosciuti consanguinei che per il resto dell'anno evitate come la peste. Vi dedicate alla buffata come se fosse uno sport olimpico in cui ogni chilo di carne o di formaggio è uno scatto di livello. E per affrontare la tensione crescente del tempo trascorso faccia a faccia con i familiari stretti, il vostro rapporto con l'alcolismo passa dal flirt al sadomasochismo estremo.
Restando in Gran Bretagna, naturalmente non può mancare l'edizione dell'anno del Canto di Natale di Charles Dickens, che quest'anno viene riproposto da Marsilio col testo a fronte curato da Marisa Sestito, 242 pagine, 15 euro. Ugualmente con testo a fronte l'edizione di Crescere, un editore di Gazzada, Varese, 240 pagine, 4,90 euro. Poi ci sono le edizioni di Rizzoli, tradotto da Beatrice Masini, illustrato da Jacopo Bruno, 20 euro, di Mondadori, tradotto da Stella Sacchini, illustrato da Luca Caimmi, 22 euro, da Einaudi Ragazzi, tradotto da Pierdomenico Baccalario, illustrato da Mayumi Hono, 16,50 euro. Come vedete, molte edizioni date anche ai ragazzi. Sempre per ragazzi, di Dickens esce Un albero di Natale, curato da Enrico Delusa, illustrato da Miriam Trutti, illustrato da Miriam Tritto, 12 euro, e pubblicato da Ripost, che è una casa editrice di Giffoni Valle Piana in provincia di Salerno. Questo albero di Natale in particolare è la prima delle storie natalizie pubblicate da Dickens. E restiamo allora da queste parti.
Il confettino.
Un libro scritto per la notte di Natale, Sulle ali dell'angelo, di Michael Morpurgo, lo scrittore baronetto inglese, illustrato da Kentin Blake, tradotto da Laura Molinari e Vera Minazzi per Yakabook, 14 euro. Qui troviamo la storia della natività raccontata da vecchio, da un pastorello del gruppo al quale l'angelo Gabriele aveva annunciato l'arrivo di Gesù e al quale il protagonista regalerà il proprio bastone, un bastone che a modo suo farà carriera. Invece Sibel Ponder, giornalista inglese, pubblica La ragazza che ha cambiato il Natale, tradotto da Alessandro Petrelli per PM, 304 pagine, 16,50 euro, in cui una Blanche Klaus, quasi 200 anni fa, si troverà coinvolta in un'avventura che da Londra la porterà fino al circolo polare artico, ma soprattutto la renderà protagonista con i suoi amici elfi di una nuova versione del Natale, quella che conosciamo oggi. Una dimensione del tutto insolita del Natale è anche quella che troviamo nella raccolta Natale in giallo, che contiene 10 racconti di Meredith Nicholson, che è una scrittrice politica e diplomatica americana, di Damon Prunion, che è un giornalista sportivo e mondano della New York fra l'8 e il 900, di Ewy Hornung, scrittore nonché cognato di Arthur Conan Doyle, del quale pure troviamo un racconto, di Thomas Hardy, di Robert Louis Stevenson, di Arthur Conan Doyle appunto, di Ethel Lina White, scrittrice inglese vissuta tra l'8 e il 900, di Amelia Edwards, scrittrice nonché egittologa, sempre del 900, di Saki, sinonimo dello scrittore inglese Hector Hugo Munro, vissuto tra l'800 e l'900, e di Francis Scott Fitzgerald. Quindi racconti di impronta classica, molti dominati da un carattere molto british, e con finali a sorpresa, spesso nello spirito natalizio, e molti personaggi alle prese col dovere di essere felici e far felici, come ricorda il Babbo Natale a rovescio del primo racconto. E di un'altra grande scrittrice americana troviamo Racconti in clima. Questi inediti sono le storie di Natale di Louisa May Alcott, la grande scrittrice attivista, autrice di Piccole donne, vissuta nella seconda metà dell'Ottocento. Il libro è pubblicato da Clichy, 230 pagine, 14 euro, tradotto da Giovanni Maria Rossi e Francesca De Luca, e raccoglie dei racconti scritti per la nipotina, dominati, come ricorda Giovanni Maria Rossi, da una cornice fiabesca e alcuni con una trama densa e di ampio respiro. Una serie di bozzetti natalizi troviamo nel libro di un editore di Perugia, Grafe, Accadde a Natale, di Arnaldo Casali, giornalista, direttore di Terni Film Festival, 208 pagine, 15,90 euro, che raccoglie una serie di racconti ambientati in epoche diversissime, dal 9 a.C. al 2019, e ricchissimi di riferimenti a personaggi, spunti letterari e artistici diversi, fatti di cronaca. Sentiamo per esempio questo racconto sull'origine di uno dei più celebri canti natalizi. Siamo qua nel 1818.
Mancavano poche ore alla messa della notte di Natale e Joseph Mohr, viceparroco di Oberndorf, aveva un problema da risolvere. L'organo della chiesa di San Nicola si era guastato e non aveva un canto adatto da poter eseguire durante la celebrazione solenne. Franz Xaver Gruber, insegnante e organista della chiesa, aveva tra le mani il foglio con il testo di Joseph. Era una vecchia lirica, scritta un paio di anni prima e mai musicata. «L'ho chiamata Notte silenziosa», disse Joseph. «Andrebbe musicato per due voci soliste, coro e chitarra. Ma va fatto subito». «Chitarra?» fece Gruber meravigliato. «Sì, la suonerò io. L'organo si è rotto. Io farò la parte del tenore e lei il basso. Ci accompagnerà anche il coro, ovviamente». «Proverò a scrivere qualcosa», rispose Franz passandosi una mano sul mento. «Ma in così poco tempo dubito davvero che verrà fuori qualcosa di memorabile». E tirò un sospiro.
E non era male anche l'edizione originale per chitarra che abbiamo appunto ascoltato dai bambini del coro di Vienna. Un altro libretto dello stesso autore, Grafe, ripropone due brevi testi, uno di una scrittrice toscana di fine Ottocento, Evelina Cattermola, che scriveva con lo pseudonimo Contessa Lara, si intitola Miracolo di Natale. L'altro, Messaggio di Natale, di uno scrittore contemporaneo, Luigi Milani, e ci traduce il Miracolo in versione contemporanea, con un ex rampante della Tiburtina Valley, già creatore di una brillante azienda salutata con ammirazione nel libro Dal Sole 24 Ore, e poi purtroppo andata a gambe all'aria, che in un messaggio natalizio ritroverà il futuro. Questo libro, il titolo complessivo è Doni di Natale, 72 pagine, 7 euro. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Carmelo Lauricelli e regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronico libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata, vi do appuntamento a domenica prossima e naturalmente buon Natale.